Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Nar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Giza Lex di Daniele Quartieri. È un saggio inchiesta dedicato alle piramidi di Giza, alla Sfinge e alle controversie che circondano la gestione, l'interpretazione e la divulgazione del patrimonio archeologico egiziano. Il volume adotta una prospettiva dichiaratamente alternativa e polemica rispetto all'egittologia accademica, raccoglie documenti, testimonianze, immagini e ricostruzioni per mettere in discussione alcune narrazioni consolidate. Un elemento rilevante è la postfazione intervista a Corrado Malanga, realizzata da Eugenio Miccoli, che collega il libro alle ipotesi del Khafre'm Project e all'impiego dichiarato di radar ad apertura sintetica. Accanto a questioni verificabili di tutela dei monumenti, accesso alla ricerca e trasparenza istituzionale, il testo affronta ipotesi molto controverse su strutture sotterranee, datazioni remote, Atlantide e possibili connessioni extraterrestri. Tali ipotesi non rappresentano il consenso dell'archeologia e richiedono quindi una lettura critica, distinta dalla ricostruzione storica fondata su prove sottoposte a verifica indipendente. Il fine del libro è sollecitare il lettore a interrogare fonti, autorità e limiti delle versioni ufficiali. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, l'inchiesta su Zahi Hawass e sul controllo della narrazione archeologica. Il fulcro più concreto di Giza Lex sembra essere l'analisi del ruolo attribuito a Zahi Hawass, figura pubblica di primo piano dell'archeologia egiziana contemporanea. Quartieri concentra l'attenzione sul rapporto fra potere amministrativo, autorizzazioni di scavo, comunicazione mediatica e possibilità per ricercatori esterni di accedere ai monumenti. La domanda di fondo non è soltanto che cosa esista a Giza, ma chi possieda l'autorità pratica di definire quali domande siano legittime, quali interventi siano documentati e quali risultati raggiungano il pubblico. Il libro richiama episodi relativi a modifiche e restauri nelle piramidi, al pozzo di Osiride e a controversie con studiosi o divulgatori non allineati alle interpretazioni dominanti. Questa impostazione spiega anche perché alcuni lettori abbiano osservato che il sottotitolo promette una trattazione più ampia della storia delle piramidi, mentre una parte sostanziale dell'opera ruota attorno a Hawass. Sul piano analitico, il tema è utile, perché distingue due piani spesso confusi l'esistenza di conflitti, opacità o decisioni discutibili nella gestione del patrimonio non dimostra automaticamente una teoria alternativa sulle origini dei monumenti. Il valore del capitolo inchiesta sta quindi nella richiesta di fonti accessibili, procedure trasparenti e documentazione controllabile. Le conclusioni più estese restano da valutare separatamente, alla luce delle prove disponibili. Secondo, modifiche. Restauri e integrità materiale della Grande Piramide. Quartieri dedica attenzione alle presunte alterazioni e agli interventi compiuti all'interno delle piramidi di Khufu e Khafre, in particolare alla Grande Piramide. Il tema comprende pavimentazioni, condotti, chiusure e strutture interne che, secondo l'impostazione del libro, avrebbero modificato il contesto materiale o limitato la possibilità di analizzarlo liberamente. È un argomento importante perché l'archeologia non lavora su oggetti immutabili con solidamenti, misure di sicurezza. Restauri e aperture al turismo possono incidere sulla leggibilità di un sito. Documentare quando, da chi e per quale ragione avviene un intervento è essenziale tanto per la conservazione quanto per l'interpretazione scientifica. Giza Leaks usa questo principio per contestare la trasparenza della gestione egiziana e per sostenere che alcune trasformazioni meritino un esame pubblico più rigoroso. Tuttavia, una critica metodologicamente solida deve distinguere tra manutenzione necessaria, scelta amministrativa discutibile e prova di un occultamento intenzionale. Un cambiamento fisico non è, di per sé, dimostrazione che sia stata nascosta una scoperta capace di sovvertire la cronologia dell'antico Egitto. Il punto più produttivo offerto dal libro è dunque la centralità della tracciabilità fotografie datate, rapporti tecnici, permessi. Rilievi precedenti e successivi agli interventi sono gli strumenti con cui verificare affermazioni contrapposte. Per il lettore, questa sezione mostra come le dispute sulla storia antica dipendano spesso anche dalla qualità degli archivi contemporanei. Terzo, Radarsar e Kefren Project tra ricerca non invasiva e necessità di verifica indipendente. Un tratto distintivo del volume è il riferimento alla tecnologia SAR, il radar ad apertura sintetica, associata al lavoro divulgato dal Kefren Project con Corrado Malanga, Filippo Biondi e Armando May. Il fascino di questo elemento risiede nell'idea di investigare aree archeologiche. Senza scavi invasivi, il telerilevamento può effettivamente fornire dati preziosi sulla superficie, sul territorio e in condizioni specifiche su anomalie meritevoli di ulteriori controlli. Giza Leaks presenta tali analisi come una possibile via per superare i vincoli imposti dall'accesso diretto ai monumenti e per riconsiderare ciò che potrebbe trovarsi sotto o attorno alla piana di Giza. È però indispensabile precisare un limite decisivo: una lettura radar non equivale automaticamente all'identificazione certa di camere, pozzi o strutture artificiali. I segnali devono essere descritti con parametri tecnici completi, confrontati con dati geologici e archeologici, verificati da gruppi indipendenti e, quando possibile, controllati sul terreno con metodi appropriati. Le affermazioni straordinarie sulle vaste strutture sotterranee attribuite al progetto non sono parte del consenso archeologico stabilito. Il libro è quindi interessante come documento di una controversia contemporanea sulla produzione dei dati, ma non dovrebbe essere letto come prova conclusiva delle ipotesi che propone. La sua lezione più utile riguarda la differenza fra una tecnica promettente, un'interpretazione dei risultati e una scoperta effettivamente confermata. Quarto, Sfinge. Pozzo di Osiride e Labirinto di Hawara come luoghi della controversia. Il libro costruisce una geografia dei misteri archeologici egiziani attorno a luoghi specifici la Sfinge, il cosiddetto Pozzo di Osiride, possibili passaggi sotterranei e il Labirinto di Hawara. Questi siti sono presentati come nodi nei quali si intrecciano ritrovamenti, memorie di esplorazioni, limitazioni di accesso e domande rimaste aperte. La scelta è significativa invece di discutere le piramidi soltanto come monumenti isolati. Giza Leaks le colloca in un paesaggio complesso, fatto di cavità, tombe, canali, edifici e stratificazioni storiche. L'esistenza di strutture sotterranee nella piana di Giza non è di per sé sorprendente, poiché necropoli e aree monumentali comprendono da sempre spazi ipogei. La questione è stabilirne con precisione forma, cronologia, funzione e relazione con gli edifici maggiori. Il testo tende a leggere lacune documentarie e ritardi nella divulgazione come indizi di soppressione deliberata. Una lettura critica deve invece considerare anche vincoli di conservazione, incertezza dei rilievi, evoluzione delle interpretazioni e tempi della pubblicazione scientifica. Analogamente, le discussioni su Hawara non consentono da sole di inferire un sistema coordinato di occultamento. Il contributo del volume consiste nel riportare l'attenzione su dossier e siti spesso trattati in modo frammentario. Il suo limite è che l'interrogativo investigativo può trasformarsi rapidamente in certezza accusatoria, senza una corroborazione proporzionata. Infine, Atlantide, ZEP-TP e ipotesi extraterrestri, il confine tra speculazione e storia documentata. La postfazione intervista a Corrado Malanga amplia il campo del libro, oltre l'inchiesta archeologica e amministrativa. Vi compaiono riferimenti a ZEP-TEPI, alle visioni di Edgar Cayce e Hugh Randall Stevens, a una possibile datazione remotissima delle piramidi, agli Atlantidei e a connessioni con presenze aliene. Questi elementi spiegano il posizionamento di Gizalex nell'area della storia alternativa e dell'esplorazione del mistero, più che in quella dell'egittologia accademica. ZEP-TEPI è un'espressione egizia generalmente tradotta come prima volta, associata nelle fonti antiche al tempo mitico delle origini. Non costituisce una prova che Giza risalga a decine di migliaia di anni fa. Allo stesso modo, Atlantide deriva dalla tradizione platonica e non è riconosciuta come civiltà storicamente attestata, responsabile della costruzione delle piramidi. Le teorie extraterrestri non dispongono di evidenze archeologiche accettate che le colleghino ai monumenti egizi. Riconoscere tali limiti non impedisce di studiare, perché queste idee siano culturalmente influenti. Esse rispondono al fascino esercitato da opere gigantesche, da conoscenze tecniche antiche e da zone di incertezza documentaria. Nel libro, però, il passaggio da possibilità narrativa a tesi storica è il punto più problematico. Il lettore può trarre beneficio dal confronto fra fonti mitiche, testimonianze esoteriche e dati archeologici, purché mantenga categorie chiare su gestione, interpretazione e dimostrazione non sono equivalenti. In conclusione, Gizalix si rivolge soprattutto a lettori interessati ai misteri dell'antico Egitto, alle dispute sulla gestione del patrimonio e alle teorie non convenzionali sulle piramidi. Può risultare utile anche a chi desidera capire come nascano e si diffondano le contronarrazioni archeologiche. Il libro intreccia problemi reali di accesso alle fonti, conservazione dei monumenti e comunicazione delle scoperte con ipotesi molto più speculative. Il beneficio intellettuale non consiste nell'accettarne automaticamente le conclusioni, bensì nell'esercitare una lettura comparativa, separare le accuse documentabili dalle inferenze, chiedere quali fonti siano indipendenti e verificare se una tecnologia o un'anomalia possano davvero sostenere una datazione o un'origine radicalmente diversa. Rispetto ai comuni libri divulgativi sulle piramidi, Quartieri si distingue per il taglio di denuncia e per l'attenzione a figure, decisioni e presunti interventi contemporanei, in particolare attorno a Zai Hawass. Non è quindi una sintesi equilibrata della storia dell'Egitto faraonico, né un testo rappresentativo del consenso specialistico. Le sue tesi su Atlantide, alieni e vaste strutture sotterranee non sono confermate dall'archeologia convenzionale e vanno trattate come proposte controverse. Chi cerca un'inchiesta polemica, ricca di interrogativi e orientata alla critica dell'autorità, può trovarvi materiale stimolante. Chi cerca invece una ricostruzione storica affidabile dovrebbe affiancarlo a studi di egittologi, rapporti tecnici e pubblicazioni sottoposte a revisione scientifica. In questa tensione fra documentazione, sospetto e speculazione risiede la sua specifica identità editoriale. Se vuoi supportare Daniele Quartieri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.